Beh, il cuore ha continuato a battere dal primo momento di questo incontro fino adesso. Però la cosa straordinaria, fratelli e sorelle, è come il Signore ha introdotto perfettamente l'argomento che andremo a trattare, sia quello che ha letto il fratello Leo in 1 Pietro 2. Oltraggiato, non rendeva gli oltraggi, soffrendo, non minacciava, egli che ha portato egli stesso i nostri peccati nel suo corpo, e quello che ha letto il fratello Giuseppe, straordinario, bisognava, soffrisse e il terzo giorno risuscitasse. E così noi ci troviamo questa mattina davanti a un memoriale. Che cosa ci ricorda questo memoriale? Ci ricorda molte cose. Ci ricorda che il Signore Gesù Cristo ha preso un corpo, ci ricorda del servizio del Signore Gesù Cristo, ci ricorda le sofferenze, ci ricorda di quale amore il Signore ci ha amati, ci ricorda che è venuto a cercare e salvare ciò che era perduto e ci ricorda il prezzo che Cristo ha pagato per i nostri peccati, non oro, non argento, ma col prezioso sangue del Signore Gesù Cristo. Ed è bello perché in Prima Corinzi leggiamo spesso l'Apostolo Paolo per non dimenticare dice: fate questo in memoria di me. Quindi quando prendiamo il pane e il vino, per non dimenticare quello che siamo costati al Signore Gesù Cristo, l'opera del Signore Gesù Cristo dice: fate questo in memoria di me. Ed è bello perché ad un certo punto in Luca capitolo 24, quando le donne vanno con gli aromi, vanno al sepolcro per imbalsamare il corpo del Signore Gesù Cristo, che cosa trovano? Trovano che la pietra era rotolata dal sepolcro, quindi la porta era aperta e il sepolcro era vuoto. E due angeli dissero alle donne: perché cercate il vivente fra i morti? Egli non è qui, scusate, non è qui, ma è risuscitato. E quindi questo memoriale che abbiamo davanti a noi questa mattina ci ricorda che Gesù Cristo è risorto dai morti, come abbiamo letto. È stato colui che ha sconfitto la morte seconda. Ed è bello perché l'Apostolo Paolo ricorda alla Chiesa di Corinto, al capitolo 15, la morte è stata sommersa nella vittoria. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Il dardo della morte è il peccato e lo sappiamo. Romani ce lo ricorda al capitolo 6. E la forza del peccato è la legge, va bene. Ma poi c'è il versetto 57, ma che ribalta quello che viene prima: ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore Gesù Cristo. Quale vittoria? Sul peccato e sulla morte. O morte, dov'è la tua vittoria? È stata sommersa. Ed è bello perché anche ancora l'Apostolo Paolo in Atti capitolo 2 versetto 24 dice: Dio lo risuscitò avendo sciolto gli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che egli fosse da essa, cioè dalla morte, trattenuto, perché il Signore Gesù, il principe della vita, è stato più forte della morte. Il Signore Gesù Cristo ha vinto. Ed è bello quel canto che dice che Gesù Cristo ha vinto per me e ha vinto per te. E il titolo che ho voluto dare a questi pensieri è Gesù ha vinto. Venite con me in Apocalisse, capitolo 5, versetto 5. E dice così la parola del Signore. E uno degli anziani mi disse, non piangere, disse all'apostolo Giovanni. Ecco, il leone, che è della tribù di Giuda, la radice di Davide, ha vinto per aprire il libro e i suoi sette suggelli. Che bello, dice, abbiamo letto, il leone della tribù di Giuda. Metto quel leone, così sappiamo tutti, ci ricordiamo, il leone della tribù di Giuda. Di che cosa ci parla il leone? Sappiamo tutti che il leone ci parla, che cos'è? Viene identificato come il re della foresta. Quindi il leone ci parla anche della regalità. E poi dice della radice di Davide, per indicare che cosa? L'albero genealogico, quindi la genealogia, la provenienza, la discendenza regale del Signore Gesù Cristo. E come poi dice in Matteo capitolo 1, versetto 1, la genealogia di Gesù Cristo, figliuolo di Davide. E ad un certo punto, per non sbagliare, ancora un testimone riconosce Gesù come il discendente, la radice di Davide. Il cieco, vi ricordate, seduto mentre mendicava, cosa fa ad un certo punto sentendo che passava il Signore Gesù? Grida, Gesù figlio di Davide, che bello, gli riconosce in Gesù Cristo la sua discendenza, la sua regalità, figlio di Davide, la discendenza dalla discendenza, sì, come abbiamo detto, regale, come perfettamente uomo. Quindi il leone della tribù di Giuda, la radice di Davide, ci parla della persona del Signore Gesù Cristo. E cosa abbiamo letto? Ha vinto. Allora pensavo un po' al vincere, no? Di solito una squadra di calcio o qualsiasi altra squadra, che qual è l'obiettivo di una squadra? È vincere le partite o vincere un campionato. Stasera gioca l'Italia a San Siro, Italia-Francia. Qual è lo scopo dell'Italia? Vincere contro i francesi. Ed è bello perché anche l'atleta ha uno scopo, ha un obiettivo. Qual è? Vincere la coppa oppure la medaglia. Ed è bello perché l'Apostolo Paolo, parlando dell'atleta, in Prima Corinzi, capitolo 9, versetto 25, dice «Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa, e quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile». Quindi si gareggia, si corre, l'atleta lo fa per ricevere una corona, quindi per vincere. E temperato vuol dire, significa moderato, non esagerato. Infatti temperante è colui che sa moderarsi, contenersi nei propri appetiti, desideri, quindi equilibrato. Una persona temperata è una persona equilibrata, che non eccede mai in certi vizi. E se andiamo a vedere, questo lo leggiamo, anche il Signore Gesù Cristo per vincere aveva davanti a sé un obiettivo. Qual era l'obiettivo del Signore Gesù Cristo? Ebrei capitolo 12. Venite con me, per favore. Versetto 2 parla del Signore Gesù Cristo. Dice che è un duce e perfetto esempio di fede, il quale, per la gioia che gli era posta davanti, sopportò la croce, sprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Qual era lo scopo che il Signore Gesù Cristo aveva davanti, davanti a sé? Dice, per la gioia che gli era posta davanti, egli sopportò la croce. Lo scopo del Signore Gesù Cristo, cioè, sì, era che cosa? La nostra gioia. Ed infatti, infatti la gioia nella parola di Dio è il risultato della salvezza, come troviamo in Luca capitolo 15, versetto 10. Così vi dico, v'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. E per dare a noi la gioia della salvezza, il Signore Gesù Cristo ha sopportato la croce. Sapete cosa vuol dire sopportare? Significa sostenere con forza d'animo, coraggio, qualcosa di doloroso. E sappiamo che il Signore Gesù Cristo, che per il Signore la croce è stato qualcosa veramente di molto doloroso. Infatti in Matteo capitolo 6 troviamo scritto che gli diedero dei pugni, lo schiaffeggiarono, gli sputarono in viso, e Marco dice, intrecciato una corona di spine, gliela misero sul capo. E perché non bastasse, troviamo scritto, e lo percotevano con una canna sul capo, sulla corona di spine. E poi lo condussero per essere crocifisso, con dei chiodi nelle mani e con dei chiodi nei piedi. E questo ci parla che il Signore Gesù Cristo ha dovuto davvero sopportare un dolore fisico terribile, che credo che per noi è un dolore inimmaginabile. Ma prima di questo, il Signore Gesù ha dovuto sopportare altre sofferenze che non sono fisiche, ma sono morali. E tante volte, fratelli e sorelle, le sofferenze morali, sentimentali, psicologiche fanno più male di quelle fisiche. Non so se vi è capitato di dire o di sentire, e se mi avessi dato un pugno o uno schiaffo, mi avresti fatto meno male di quello che mi hai fatto o mi hai detto. Questo è proprio vero, reale. E se noi andiamo a vedere in Giovanni 1:1, qual è stata una prima sofferenza morale del Signore Gesù Cristo? Sono venuto in casa mia e i miei non mi hanno ricevuto. Tante volte tra figli e genitori, no? Tante volte quando i figli vanno dal papà, dalla mamma e hanno qualcosa da dire, così, no? E dicono, ma voi non mi capite mai. O tante volte il marito va dalla moglie, o la moglie va dal marito, ma perché non mi capisci quando ti parlo, quando ti dico le cose che ho pensato di fare? E questo, quando non veniamo capiti, questo fa male, anche se magari abbiamo delle cose buone e giuste da dire. e siamo proprio in questo anche dispiaciuti e sofferenti. E pensate un po', sì, quello che abbiamo detto, pensate un po' come si sarà sentito il Signore Gesù Cristo quando i suoi non lo avevano accettato in casa sua. Ma sapete, le cose non cambiano. In Apocalisse, capitolo 3, la chiesa di Laodicea, che cosa ha fatto? Ad un certo punto il Signore dice a questa chiesa: io sono alla porta e busso. La chiesa di Laodicea, dove aveva messo il Signore, quella chiesa che il Signore ha acquistato col suo prezioso sangue, dove l'ha messo? Fuori di casa. Allora io mi domando, in casa nostra chi comanda? Giosuè ha fatto una scelta: quanto a me e la casa mia serviremo il Signore. Non l'ha solo detto, non ci ha messo un quadro, ma era veramente colui che aveva preso possesso di casa sua, guidava la vita anche di Giosuè. E tante volte mi vengo da chiedere: ma Signore, ma nel mio cuore ci sei o non ci sei? Ti ho messo fuori o sei dentro? Mi guidi o non mi guidi? Mi consigli o non mi consigli? Dove l'abbiamo messo noi, il Signore? E e credo che qua, penso che il dolore fisico, scusate, il dolore morale e psicologico del Signore Gesù Cristo era veramente grande. E ad un certo punto, un'altra sofferenza, penso anche qua, morale e psicologica del Signore, quando è sulla barca con i suoi discepoli, ad un certo punto viene la tempesta, le difficoltà, cosa fanno i suoi discepoli? Hanno paura, vanno dal Signore e il Signore le ha dovuto dire: ma dopo tutto questo tempo che sono con voi, o gente di poca fede, ma fino a quando starò ancora con voi? Dopo tutto questo tempo non avete ancora capito niente? Chi sono e cosa sono capace di fare? Non avete ancora posto la vostra fiducia in me? Anche qua penso che il Signore un po' si sia sentito male della reazione dei suoi discepoli. E poi un'altra sofferenza del Signore Gesù Cristo, qual è stata? L'ha letta Giuseppe? Pietro, rinnegato 3 volte, da quel Pietro impulsivo, da quel Pietro che era, si faceva sempre avanti, in prima linea: Signore, facciamo, sì, io ci sono, andiamo. Quel Pietro che ha dimostrato sempre quella prontezza, a un certo punto, per 3 volte, dice: io non lo conosco. E il Signore lo aveva sentito. Ma che dolore avrà provato il Signore rinnegato proprio da Pietro, colui che forse il Signore aveva fatto affidamento su di lui. E poi un altro dolore del Signore Gesù Cristo, ad un certo punto, quando va dove? Nel Tempio, nella casa del Padre. Entra e che cosa vede? Vede un mercato, vede scambiatori di monete, venditori di colombi. Trova di tutto tranne di quello che si doveva fare in quella casa, nella casa del Padre. Voi dice, in effetti fate una spelonca di ladroni. La casa del Padre mio era una casa di preghiera. Allora sapete cosa ho pensato? Pensate un po', ad un certo punto io esco di casa, e queste sono cose vere, in certi quartieri di Milano, case popolari, gente che va via per un periodo di tempo, torna in casa sua, trova la serratura cambiata e quella non è più casa sua. Ma pensate un po', fino a un attimo lo era, dopo un certo punto non lo era più. E che cosa ci poteva, e cosa si può pensare? Pensate un po', noi, io adesso siamo in adunanza, torniamo a casa, serratura cambiata, troviamo dentro altre persone in casa nostra, che non ci fanno più entrare, dicono, no, voi non siete più i padroni, siamo noi. Ma come ci sentiremmo in quel momento? Credo malissimo. E come si sarà sentito il Signore Gesù quando ha visto nella casa del Padre un mercato di ladroni? Un mercato, non si capiva più niente. E ad un certo punto veniamo a Giuda. 3 anni di ministero con il Signore Gesù Cristo. E ad un certo punto, in Luca capitolo 22, versetto 48, troviamo scritto: ma Gesù gli disse, Giuda, tradisci il figliuol dell'uomo con un bacio? Il bacio, quello che dovrebbe essere una manifestazione di affetto, una manifestazione di amore, una manifestazione di gioia, in quel momento quel bacio era un tradimento. E credo che una delle cose più brutte che possa capitare ad una persona è proprio quando si è traditi da un amico o da un'amica, traditi da un fratello o da una sorella, traditi da un fidanzato o da una fidanzata, traditi da un marito o traditi da una moglie. Penso che sia una davvero delle cose più terribili e più sofferenti che possa capitare ad una persona. Ma come si sarà sentito in quel momento il Signor Gesù? Giuda tradisce il figliuol dell'uomo con un bacio. E poi abbiamo l'apice della sofferenza del Signore Gesù Cristo. Ad un certo punto il Signore è sulla croce e dice la scrittura, Matteo 27, 46, Gesù gridò con gran voce, Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Sapete, mi veniva come esempio, il Signore mi ha messo sul cuore un esempio, quando si hanno i bambini piccoli, no? Allora, qua abbiamo delle diverse maestre, e cosa si fa? Si prende, è capitato anche a noi, con i bambini, quando si compie 3 anni, cosa si fa? Si porta all'asilo. E all'asilo cosa fa? I primi giorni si chiama inserimento, dove la mamma arriva, porta il bambino e lo lascia lì per qualche ora. Ma cosa succede al bambino? Forse non a tutti, ma a qualcuno è capitato? Inizia a piangere, a urlare. Perché? Perché è come se in quel momento il bambino si sentisse abbandonato dalla mamma, che dopo qualche ora lo va a prendere, no? Però in quel momento si sentiva così, quindi sofferente, triste. Allora mi chiedo, ma il Signor Gesù, quando ha gridato Dio mio, perché mi hai abbandonato? Come si sarà sentito? Lui, che come dice Giovanni, io e il Padre siamo uno. Come si sarà sentito? E questo perché? Perché aveva caricato su di sé tutti i nostri peccati. E Allora ho pensato, allora abbiamo detto che il Signore Gesù aveva un obiettivo, la nostra gioia, e ha dovuto sopportare tutte queste cose perché noi arrivassimo alla gioia, quindi al risultato dell'opera della sua, cioè dell'opera della salvezza. E ho pensato un po' all'atleta, no? Il suo obiettivo, come abbiamo detto, ed era essere temperato in ogni cosa, e così anche il Signor Gesù aveva il suo obiettivo, abbiamo letto, la nostra gioia, ma per lui c'era la croce. E allora il Signor Gesù, per raggiungere il suo obiettivo, è stato temperato in ogni cosa. E sapete, temperare l'ho paragonato al temperino. Temperino e una matita. Qual è lo scopo del temperino? Temperare, ringrazio chi mi ha dato la matita. Qual è lo scopo del temperino? È temperare la matita, era senza punta, per fare la punta affinché possa essere usata per uno scopo. Qual è lo scopo? Disegnare. E per fare questo, pensate un po', la matita deve essere passata sotto la lama del temperino diverse volte. E non c'era la punta, l'abbiamo passata diverse volte e adesso l'obiettivo è stato raggiunto. E così il Signor Gesù ha dovuto sopportare tutte queste sofferenze affinché noi potessimo giungere alla gioia della salvezza. Quante cose ha sopportato il Signore, quante cose sopporta ancora il Signore per noi. E tante volte, sapete, non si vuole più sopportare. Tante volte si dice, basta, non ti sopporto più. E tante volte ci sono coppie che per delle stupidate, per delle banalità a livello caratteriale, tante altre cose, che non si sopportano più, e cosa fanno? Si lasciano. Ma ringraziamo il Signore che Lui ha sopportato noi tutte queste cose, dice la Scrittura, fino alla fine. Tutto è compiuto. E in Isaia, capitolo 53, versetto 4, cosa ha dovuto sopportare il Signore? Erano le nostre malattie che Egli portava, erano i nostri dolori, peccati, quelli di cui si era caricato. E allora ad un certo punto l'Apostolo Paolo dice al suo giovane Timoteo, ricordati di Gesù Cristo risorto dai morti, il vittorioso, colui che ha vinto, della stirpe di Davide, il re dei giudei. Ricordati. E che lui ha vinto sulla morte, ed è bello perché in Apocalisse capitolo 20 al versetto 6, e concludo, dice, ed è in riferimento alla Chiesa, beato colui che partecipa alla prima resurrezione, su loro non ha potere la morte seconda. Perché? Perché Cristo ha vinto. E allora c'è quel canto che dice, come abbiamo detto prima, Gesù Cristo ha vinto per me e per te. Lui ha sopportato la croce per la gioia che gli era posta davanti. Sia benedetto il nome del Signore. Amen. Amen.